Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 25 aprile del 2026. E vorrei aprire questa rassegna stampa, diciamo, questo nostro incontro mattutino, oggi un po' più tardi, con tre notizie totalmente irrilevanti, nel senso che sono tre notizie che non sono così importanti, sono tre notizie di contorno, ecco, intanto non riesco a capire perché non riesco a mandare in diretta su Instagram, tra poco riusciremo ad andare anche su Instagram, ma per il momento non ci riusciamo. Allora, tre notizie che uno potrebbe, intanto chi arriva qua, Giancarlo Barca, niente, non sta andando su Instagram, fammi vedere qua se, che cosa succede, se è in diretta, mi dice che sono in diretta, ma non funziona. Vabbè. Allora, andiamo avanti con queste tre notizie irrilevanti. La prima, irrilevanti, perché poi ci sono tante altre cose di cui vi parlerò tra poco sui giornali che sono molto più interessanti e che meriterebbero ben altro peso, però queste tre sono, diciamo, di contorno. Primo, Genova, andiamo per ordine. Ieri a Genova hanno approvato un ordine del giorno di AVS, che sarebbe il partito di sinistra, ordine del giorno che è stato approvato anche dalla maggioranza che sostiene la signora Salis, l'ingegnere Salis, e in questo ordine del giorno si prevede che negli spazi comunali in cui si mettono le locandine di pubblicità non si mettono, possono mettere pubblicità ad alta impronta di carbonio. Io non so che cazzo siano le alte impronte di carbonio, però immagino che non si possa mettere la pubblicità di un'acciaieria, che non fanno pubblicità, però dell'automotive, allora sì, però puoi mettere la pubblicità dei cinesi che fanno le auto cinesi, ma non puoi evidentemente mettere la pubblicità di un'auto Volkswagen o Stellantis non elettrica. Io la trovo fantastica. E questa cosa, peraltro, l'hanno fatta altri comuni. Però vi do il senso per la quale voglio aprire con questa notizia. Genova è la città in cui si sta discutendo tanto della questione dell'ILVA, perché c'è un'ILVA Taranto e un'ILVA Genova. Allora, questi cazzoni non vogliono la pubblicità delle auto inquinanti, secondo loro, inquinanti perché producono CO2, non perché producono residui tossici. Il CO2 non è tossico e non è un inquinante, però vogliono salvare la loro acciaieria, che giustamente produrrà CO2 a meno di inventarsi le cazzate che non esistono in nessuna parte del mondo, cioè le acciaierie completamente elettriche. Genova nasce col trasporto e con il porto, nel porto arrivano merci, nel porto arrivano container, nel porto arrivano navi che inquinano meno evidentemente di altro, però ancora vanno a Benza, mettiamola così, sono molto poche le navi verdi. Che facciamo? Chiudiamo anche il porto di Genova? Allora io la trovo una cosa fantastica, togliamo la pubblicità delle pensiline del comune per togliere le pubblicità, perché voi stronzi non potete comprarvi la Maserati, ma vi dovete comprare l'auto cinese elettrica, mentre noi possiamo continuare a dire che un'acciaieria, perché sennò ci sono 5.000 persone a casa, o un porto, continuino a... Ma ragazzi, questi sono matti. Voi dite, è l'unica incoerenza che letto oggi, è una roba, io non ce l'ho neanche con la Salis, perché è la sua maggioranza che l'ha approvata, la Salis, quindi è vittima di una maggioranza di cazzoni, no? Che la pensa così, togliere le pubblicità ad alto impianto. Cioè, voi capite che ogni giorno che io leggo queste notizie dico per fortuna che non governano loro, e questi hanno governato il nostro paese. Seconda cosa, quindi quando voi pensate la mattina e dite la mattina, cazzo, però questo governo non ne combina tutte giuste, pensate sempre a Genova, in cui si pensa di fare un ordine del giorno di AVS contro le pubblicità ad alta impronta di carbonio. Allora voi capite, vabbè, siamo gli uomini più felici della terra. Seconda notizia stupenda: ieri si alza una parlamentare, vi giuro, non è una barzelletta, vi giuro, l'ho letto oggi. Si alza una parlamentare del Movimento 5 Stelle, si chiama Valentina D'Orso. Io non so chi sia e non so che cosa abbia fatto nella vita, penso molto poco nella vita, ed è una di quelle che se mi mandasse un curriculum io scapperei a gambe levate, levate, una così non te l'assumi neanche al bar Mariuccia. Allora, che cosa fa Valentina D'Orso? Chiede al presidente del Parlamento, della Camera o del Senato, mi sembra che sia del Senato, di avere delle piccole pause tecniche, vi giuro su Dio, di avere delle piccole pause tecniche tra un voto e l'altro del decreto sicurezza perché si affaticano le braccia. Cioè lei ha il braccio affaticato, ha il braccio affaticato, ha il braccio affaticato perché vota. Allora io dico Valentina D'Orso, che in Parlamento ha il coraggio di dire che le si affatica il braccio per il voto del decreto sicurezza, questa è una nostra parlamentare! È una nostra parlamentare! Io lo dico agli amici grillini che conosco, lo dico a Di Battista, lo dico a Di Maio, non è più grillino, lo dico a Fraccaro, lo dico ai grillini della prima ora. Questa le si affatica il braccio a votare, lo dice. Ma no, che azzappare la terra! Ma voi avete capito che tipo di mentalità? Cioè, dietro a questa sola richiesta, scusi presidente, mi si sta affaticando il braccio, potete mettere una pausa tecnica tra un voto e l'altro? Questa è una dei nostri 600 parlamentari. Ma voi che cazzo dovete... Cioè, che cosa può partorire da un punto di vista legislativo una persona così? Quale può essere? Però è giusto che sia in Parlamento. Questa Valentina D'Orso è perfettamente giusto perché rappresenta un pezzo della popolazione italiana che pensa che le si affatica il braccio per votare, pensa che le si affatica la vita per lavorare, pensa che le si affatica la testa se c'è qualcuno che dice delle cose che non gli piacciono. È un pezzo del paese che viene rappresentato perfettamente. La democrazia è questo. La democrazia è che le Valentina D'Orso siano rappresentanti del loro popolo in Parlamento, così tutti noi si ha contezza che esistono persone a cui gli si affatica il braccio, un po' come quella che andò a fare la flottiglia del PD e disse: mi hanno sequestrato gli israeliani la crema solare. La stessa cosa, è la stessa cosa. O no, scusatemi, mi hanno sequestrato la crema per le mani. Cioè, è fantastica. Guardate che ce n'ho anche per la destra, terza notizia di oggi. Scopro oggi, in una breve, sul dubbio, io penso che sia vero quello che scrive il dubbio, che i giovani di Forza Italia, cioè sto parlando quelli di Berlusconi teoricamente, i giovani di Forza Italia, grazie al cielo solo della Lombardia, partito in Lombardia che prende poco rispetto a quanto prendeva quando esisteva il Cavaliere, che cosa si sono pensati oggi 25 aprile i giovani di Forza Italia? Che facciamo oggi, visto quello che sta succedendo, si chiedono i giovani di Forza Italia. Ecco, sapete qual è l'idea che si sono avuti? Hanno avuto i giovani di Forza Italia oggi? Di partecipare alla manifestazione per il 25 aprile, e questo va bene, nella manifestazione dell'AMPI. Cioè, oggi i giovani di Forza Italia partecipano alla manifestazione dell'AMPI del 25 aprile. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Ma dove cazzo, da dove cazzo venite? Ma voi vi ricordate che cos'era il Cavaliere? Voi vi ricordate il coraggio di Silvio Berlusconi che disse di votare Fini perché all'epoca ruppe completamente i giochi della politica italiana? Voi ve lo ricordate Silvio Berlusconi quando nel 2013 fece quella gaffe incredibile nel giorno della memoria e disse che Mussolini aveva fatto alcune cose buone, ma una cosa pessima che erano leggi razziali e che l'AMPI gli fece un culo così. Voi ve lo ricordate? Tutti i temi di Berlusconi su una festa della liberazione condivisa, che è esattamente quello che non vuole l'AMPI, il discorso di Onna. E questi ragazzini vanno a manifestare oggi con l'AMPI, il peggio della sinistra che ancora pensa che siamo qua in un regime a cui peraltro partecipano evidentemente i paparini di questi di giovani di Forza Italia, perché sono in un governo che gli stessi dell'AMPI considerano dittatoriale. È incredibile, è incredibile. Bisognerebbe, e questa cosa l'ho sempre pensata, cioè il punto fondamentale è che uno si dice a che cosa servono le forze giovanili? Io me lo ricordo nella gioventù liberale, le forze giovanili servono a due cose. Uno, a creare la classe dirigente che poi andrà in Parlamento, che in genere sono dei leccaculo dei parlamentari che sperano di essere piazzati in lista. La seconda cosa che servono le formazioni giovanili è avere idee fresche. Allora, se avere idee fresche oggi vuol dire stare a manifestare con l'AMPI, ce la siamo giocata. Quindi noi abbiamo la Salis che nella città delle acciaierie non vuole che ci siano pubblicità che emettano carbonio. Abbiamo i giovani di Forza Italia che manifestano con l'AMPI e abbiamo la grillina che si è preoccupata dell'affaticamento del braccio nel votare. Poi possiamo anche parlare delle cose serie, ma questo è il quadro che vi vorrei raccontare e proporre in questa zuppa per capire quanto siamo fortunati quando ci svegliamo invece che l'invasore troviamo qualcuno che ci governa al posto di questi qua, perché questo è il punto, eh? Questo è il punto. Nel frattempo, le cose serie vorrebbero invece la divisione dell'Europa. Europa per una volta sulle cose serie, e in questo caso le cose serie sono i quattrini. L'Italia dice che si deve fare uno scostamento di bilancio, vuole spendere più soldi perché c'è la crisi energetica, e fa l'accordo su questo con gli spagnoli, mentre vede contro a questa posizione i tedeschi. Io dico che questa posizione del governo italiano è una posizione sbagliata, comprensibile, ma sbagliata. Cioè, il punto vero è che bisogna affamare la bestia, e ci vorrebbe un partito che si chiama Forza Italia, che fosse un partito liberale, che invece di stare all'interno di questo governo per andare a manifestare con l'Ampi, invece di stare all'interno di questo governo vergognandosi di stare con la Meloni, cosa che invece il suo leader non faceva quando stava con Fini, che aveva ben altre tradizioni fasciste rispetto alla signora Meloni. Bene, allora, se ci fosse un partito liberale all'interno di questo governo, ricorderebbe a questo governo che si potrebbe tagliare un po' la spesa pubblica, cosa dolorosissima, difficilissima, invece che andare a chiedere extra deficit che vanno a finire sempre e comunque nei sussidi e nel debito pubblico che poniamo per i nostri genitori. Belpietro oggi dice, vedendo i numeri di ieri del Sole 24 Ore sulle poche persone che oggi pagano le tasse, dice: attenzione, perché ogni volta che arriva un sussidio, il rischio è che questo sussidio arrivi ad un evasore o comunque a qualcuno che ha accumulato molti soldi e non ne paga sufficientemente le tasse. Seconda notizia importante di giornata: Berna, cioè la capitale svizzera, ha chiesto il conto di 100.000 euro per quanto pagato per assistere i ragazzini di Kran. È una cosa ovviamente orribile, terribile, e io dico: che cazzo di paese è quello che, come la Svizzera, ha 10 milioni di abitanti, ha un bilancio solido e non riesce a comprendere che dopo una tragedia come quella di Kran è stesso interesse suo far sì che non si applichino le norme, che evidentemente sono consuetudinarie, per cui se tu vieni operato in Svizzera e poi dopo gli svizzeri si rifanno sul sistema sanitario pubblico del paese di provenienza, come se avviene se noi ci rompiamo una gamba in Svizzera andando a sciare. Ma in questo caso non ci siamo rotti una gamba, come dice bene oggi Sallusti sulla Verità. Oggi quello che è successo è che lo Stato svizzero, tanto perfettino nell'esigere i soldi, è stato imbarazzante nel controllare, nel tollerare, nel chiudere un occhio, come uno potrebbe pensare nell'Italia mafiosa degli anni 50, rispetto a una situazione che era totalmente insicura. Cioè, è davvero vergognoso. Guardate che è altrettanto vergognoso quello che è successo nel caso Carlasco, perché ieri finalmente si è deciso quello che dovremmo dire sulla giustizia italiana, su come si è mossa. Noi abbiamo un ragazzo che è stato 10 anni in carcere, e per il quale dopo 11 anni si potrebbe aprire un processo di revisione e tirarlo fuori dal carcere. Cioè, quello che è successo ieri su Carlasco è che i magistrati di Pavia, che stanno indagando e probabilmente indagando un altro che per me è un innocente fino a prova contraria, però hanno scoperto indagando che Stasi non era l'assassino di Chiara Poggi. Una roba pazzesca, pazzesca, e su questa facciamo finta di nulla. Nel frattempo le cose serie sono la trattativa Iran-USA, e su questa vicenda di Iran-USA vi lascio su questa zuppa, perché non ho intenzione di parlarne. Ogni giorno c'è una nuova, Witkoff, Kushner, poi arriva il ministro degli esteri, quello dice che vi rado al suolo, quelli rapinano un altro paio di barchine, ma di che cosa stiamo parlando? Fiumi di inchiostro che non ci portano a nulla, perché non abbiamo il pallino in mano, e chi ha il pallino in mano sembra che guidi questa vicenda come un ubriaco contromano, francamente. A Cron 1200 franchi per i trasporti in ambulanza fino a Sierre, dice Sdapi. Sì, ma stiamo parlando di robe incredibili. Stasi, 10 anni in carcere più 8 di processi e la vendita della loro casa per pagare i poggi, no? Una roba pazzesca, pazzesca. E buon weekend anche a te. Quanta CO2 si mette producendo le Manolo Blahnik? Hai ragione, perfettamente. Anche tu, bisognerebbe chiederlo. Stasi 2 volte assolto e poi condannato, oltre ogni ragionevole dubbio. Beh, hai perfettamente ragione, quello che abbiamo detto 1000 volte anche noi. Sulle cretinate della CO2 lo aspetto prima o poi il China Gate, perché dietro la stupidità spesso ci sono tanti quattrini, dice Antonio Biundo, che c'è una stupenda macchina, spero un 4 tempi ovviamente con il suo logo. Purtroppo le nuove leve non hanno la capacità di esprimere idee proprie, sono solo omologati ad altre realtà. Questo può essere, ma comunque, insomma, l'idea dei giovani di Forza Italia che sfilano con l'Ampi veramente è incredibile. Ciao.